File numero 24, pagina 89. 24esimo. L'ultimo saluto. Per l'appuntamento quasi quotidiano degli aerei che passano sopra le nostre teste, i tedeschi hanno infoltito e potenziato le batterie contraeree dislocate attorno al Lager. Così, appena quelli spuntano, ha inizio la sarabanda. Anche se fino ad oggi nessun aereo è stato colpito, il comando anglo-americano deve aver deciso di mettere a tacere il fastidioso coro. Per questo, in pieno giorno, una squadriglia di bombardieri leggeri, sbucando da ogni direzione insolita, ha volteggiato sul Lager e poi, quasi radendo, ha lasciato cadere tutto intorno al recinto, ma non sulle nostre baracche, una grandinata di bombe. Soprattutto sulla zona del villaggio SS, non immaginando che, tra quelle costruzioni, ci sono fabbriche e laboratori, dentro i quali sono costretti al lavoro centinaia di prigionieri. Il Kabelzerlegung è pur esso là, stretto fra un palazzo da uffici e due enormi magazzini, e una bomba l'ha colpito in pieno. Morti e feriti, non sappiamo quanti. È una contabilità che il comando del Lager tiene per sé. Tra i morti, ma questo riusciremo a saperlo soltanto il giorno dopo, sei capò. Al primo passaggio degli aerei erano corsi, come altre volte, a rifugiarsi nel locale degli attrezzi, confidando in quelle supplementari anche se fragili pareti. È a ridosso di una di quelle che si trova al bancone al quale ero stato assegnato anch'io, dopo che avevo potuto lasciare il massacrante lavoro all'aperto, nel gelo e sotto le cinghiate di Albert, rimanendovi fino al giorno in cui Bruno mi ha imposto di cambiare comando. La bomba ha sfondato il tetto del Kabel ed è esplosa all'interno del piccolo locale, maciullando tutti i suoi occupanti, compreso il grosso Albert, ma non l'Oberkapo Deutsch né il segretario del comando, che si trovavano in altra parte del capannone. Frammenti di pareti, attrezzi ed ogni altra cosa, scagliati tutto intorno, hanno ferito e ucciso parecchi prigionieri. Tra i feriti, in maniera fortunatamente non gravissima, uno degli operai genovesi, Giambattista Dagnino. Se della morte dei sei capo di secondo rango e del ferimento di Dagnino, scaraventato dall'esplosione contro un bancone, l'abbiamo saputo, nulla invece trapela sugli altri prigionieri uccisi sul colpo, né di quelli deceduti in seguito per la gravità delle lesioni. Meno ancora si riesce a sapere su quanto può essere accaduto nei tanti altri commandos. Ed è anche colpa nostra che ci limitiamo a ciò che ci è più vicino e, il più delle volte, trascuriamo di chiedere altro. Subito dopo il bombardamento che ha messo a tacere gran parte delle batterie contraeree, e lì sì che i morti, per quanto se ne dice, sono stati parecchi, e uno, durissimo, su Monaco, qualcosa finalmente di assai diverso. Il ritorno di Wenzel e di quelli che con lui erano stati prelevati nel nostro Camerone. Stanchi, sfiniti, malconci, ma non mancava nessuno. Quando, arrivati sul piazzale, hanno visto il plotone di SS che li attendeva e si sono dovuti arrampicare su una decina di camion, poiché non erano soltanto loro 16, hanno temuto il peggio. Invece è a Monaco che li hanno condotti, passandoli in consegna ad altri uomini in divisa, che però non erano né militari della Wehrmacht né SS. Era per far loro sgomberare le macerie dei ripetuti bombardamenti. Ad alcuni di quel centinaio e più di prigionieri sono stati dati picconi e badili, ma tutti gli altri è con le nude mani che hanno dovuto abbattere pezzi di muri, svellere travature, spostare e ammucchiare i blocchi caduti, aprire un varco, poco più di una trincea, per rendere in qualche modo transitabili alcune strade. Un lavoro faticosissimo e anche pericoloso, che Wenzel, con il suo cuore disordinato, ha potuto evitare in quanto il sorvegliante della sua squadra era un veterano della Prima Guerra Mondiale e si era stupito e quasi incantato nel sentire questo prigioniero parlare un tedesco migliore del suo. Wenzel, in effetti, me l'aveva detto più volte che, secondo un'opinione diffusa e che lui riteneva esatta, il tedesco che si parla a Praga è meno spigoloso e più ricco di quello di qualsiasi zona della Germania. Ora me lo ripete, e che il rozzo, ma non malvagio sorvegliante, gli aveva, per quella raffinata conoscenza del tedesco, risparmiato i lavori più pesanti. Ed aveva persino fatto finta di non vedere quando alcuni prigionieri avevano scovato, tra le macerie, una riserva di cibarie, tanto ricca da poterne far parte anche agli altri e nascondersi poi addosso la rimanenza. Che però non gli era stato possibile portarsi nel lager poiché, appena ripresi in consegna dagli SS, erano stati assoggettati ad una attentissima perquisizione e tutto era andato a finire sotto ben altri indumenti. C'è voluto quell'appello nella notte perché Mario Sbardella ci dicesse che, assai prima di quelli, era toccato anche a lui. Non ne aveva parlato mai, forse perché sono rare le volte che riusciamo a vederci senza assilli imperiosi, o piuttosto perché le esperienze più odiose è meglio cercare di dimenticarle. Era qui da pochi giorni e, per loro appena arrivati, non c'erano state coperte. Per la notte erano stati distribuiti grandi sacchi di carta, frutto certamente di una delle tante rapine operate in Italia, poiché la scritta cemento era in italiano. Tirandosene l'orlo fin sotto il mento e rattrappendovisi dentro, gli era appena riuscito di prendere sonno quando due mani robuste lo avevano tirato giù dall'incastellatura. Raus! Raus! Tutti fuori, nella strada fra le due baracche, e poi 15 di loro verso la Lagerstrasse, gli altri rispediti all'interno. Li attendevano cinque carrette a quattro ruote, una lunga stanga sul davanti. Due attaccati a quella e uno dietro a spingere, han dovuto percorrere tutto lo stradone e l'Appelplatz per uscire dal recinto, andare verso la stazione di Dachau, lontana chilometri, nel buio più fitto. Finalmente, dopo tanta oscurità, un barlume e una lanterna che un graduato SS tiene vicino a sé per terra, ma che al loro arrivo solleva, dirigendo sui loro visi il fascio di luce, e subito dopo di là da un binario. Con la mano fa cenni dal significato inequivocabile: spalare e caricare sulle carrette ciò che fa mucchio di là da quello. La luce della lanterna è fioca, ma si riesce ugualmente a vedere. Sono corpi umani, alla rinfusa sul fango molliccio. Morti i più, sicuramente, ma qualcuno forse ancora vivo, se da quel groviglio si levava flebilissimo qualcosa che sembrava un gemito. Dei 15 prigionieri di quella notte, soltanto Mario è italiano, gli altri slavi, ucraini, forse. Parlottano fra di loro. Mario non conosce la loro lingua, ma gli pare ugualmente di aver capito. I morti, e coloro che potrebbero essere ancora vivi, è meglio caricarli su carrette diverse. E comunque trasportare ogni corpo in tre, uno dei quali in mezzo, per tenerlo orizzontale. Così fanno, e quando le carrette sono piene, tornare verso il lager, scaricare quelli certamente morti vicino al crematorio, gli altri nel locale delle docce. Di nuovo poi verso quelle rotaie, e Mario che soltanto ora riesce a scorgere, più in là, e poi più lontano ancora, altri cumuli di morti, altre ombre che vi si aggirano intorno. Durante uno dei viaggi qualcuno, di quei morti non morti, ha emesso un gemito, ha cercato di articolare una parola. È stato aiutato a sedersi sul bordo della carretta, è stato sorretto lungo tutta la strada perché non cadesse. Ora qualche parola riesce a dirla in francese. Mario, del gruppo con il quale è capitato, è il solo che capisce quella lingua. Lascia la stanga della carretta, va lui a sostenere il prigioniero. Viene a sapere che è dal lager di Compiègne che arriva quel convoglio, con migliaia di prigionieri. Un viaggio lunghissimo, terribile, di più di 15 giorni, sempre chiusi nei carri, la maggior parte dei suoi compagni morti, alcuni subito, per un mitragliamento aereo, e ben presto imputriditi e disfatti. Perciò quel tremendo fetore, e Mario che sente ancora nelle narici e sulle mani il tanfo e l'orrore per quella putredine di cui ha esitato tanto a parlarci. Poi dice a me un'altra cosa. Dice che, quando c'è stata quella chiamata nella notte e ha visto che erano soltanto 15 che dovevano uscire, ha pensato che li portavano alla fucilazione. Allora, mentre andava a deporre il sacco di carta e a rivestirsi, ha detto a uno di quelli che restavano di venirmi a cercare, chiedermi, se io ce l'avessi fatta tornare, di portare alla sua famiglia, a Roma, il suo ultimo saluto. Pagina 92.